Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La vita è come una lunga camminata. Ogni tanto arriviamo in cima e vediamo un panorama stupendo. Spesso ci sono pianure, tanta distanza, più o meno normale, e ogni tanto ci sono valli profonde, rocciosi, difficili, che creano dolore all'anima. Chi è senza Cristo deve camminare da solo. Vi ho detto anni fa, dalla volta, anni fa, 90, 91, quindi anni fa, che ho avuto la depressione. È durato un giorno, ma era depressione profonda. Volevo morire. Ho perso ogni voglia di vivere, di fare qualunque cosa. E Serena, preziosa, tenera moglie, si è venuta e seduta accanto a me dicendo voglio aiutarti. E ho detto, tu non puoi aiutarmi. Grazie, prezzo il tuo cuore, vedo il tuo amore, ma questo è dentro. Perché in questi momenti profondi neanche un altro essere umano può alzarti. Per grazia Dio mi ha messo in testa però dove potevo trovare aiuto e ho guardato Dio e Lui in quel giorno mi ha innalzato. Però la parte più terribile non è questi momenti di profondo dolore, i luoghi profondi. Il parte più terribile è quando arriviamo alla fine del viaggio. Ci troviamo davanti al giudizio e ci sono libri dove è scritto tutto quello che abbiamo mai fatto, ogni peccato, ogni menzogna, ogni disubbidienza ai genitori, ogni cattiveria, ogni egoismo, ogni orgoglio, ogni pigrizia, ogni cattiveria di qualunque tipo, ogni parola cattiva, tutto è scritto e saremo condannati. E poi, avendo letto tutti i peccati, è scritto nel libro della vita, e se la risposta è no, mandato al lago di fuoco per essere tormentato nei secoli dei secoli. Tutto il male di questa vita messo insieme non è paragonabile al tormento eterno. Invece chi ha Gesù Cristo, chi si è ravveduto e diventato un figlio di Dio, ha libri pieni di peccati. Però sarà scritto nel libro della vita e sarà accettato a causa di Cristo. Chi ha Cristo? Ha Cristo non solo al giorno di giudizio, ha Cristo nelle prove di questa vita, nelle difficoltà di questa vita. Allora, chi ha Cristo e pecca e non si ravvede del suo peccato, finché non si ravvede, è senza la pace di Dio, è senza la comunione di Dio, è senza la consolazione di Dio. Deve affrontare i pesi senza sostegno di Dio e non solo. Agli altri pesi si aggiunge la mano di Dio che aggrava su di lui ed è peggio di tutto il resto. E non è per cattiveria, è per spingerci di nuovo di ravvederci e tornare a Dio. Che cose dobbiamo fare quando ci troviamo nel luogo profondo della vita? Qual è? Abbiamo certi momenti di luoghi profondi. Qual è il luogo più profondo della vita? Che si può passare più volte. Qual è il luogo più profondo? Luogo più terribile? La morte di una persona cara, perdere di un lavoro, accuse false. Qual è il luogo più doloroso, più profondo? E la risposta è no, no, no. Allora, qual è il luogo più profondo? Luogo più profondo è di essere colpevole del nostro peccato e non avere il perdono. Cosa dobbiamo fare quando ci troviamo nel luogo profondo di essere colpevoli? Quindi pace non può arrivare al nostro cuore. Possiamo fare tutto che vogliamo, possiamo essere prepotenti, tutta la gente non vuole problemi da parte nostra, quindi ci trattano come vogliamo noi, e allora non avremo la pace. Vorrei guardare insieme ad un salmo, Salmo 130, che ci aiuta a capire come rivolgerci a Dio quando ci troviamo nella fossa del peccato. Le verità che sono qua sono per chiunque si trova nel peccato, sia uno che non è ancora un figlio di Dio, sia uno che già è figlio di Dio, ma è caduto nel peccato. Quindi quello che ho da dire, Salmo 130, vale per chi è senza Cristo e vale per chi è con Cristo. Questo è un salmo per pellegrini. Chi è salvato è un pellegrino straniero in questo mondo perché sta andando alla sua vera casa. E questo salmo ci aiuta a capire come vivere in questo cammino. Voglio leggere tutto il salmo e poi riprendiamo dal versetto 1 per considerarlo versetto per versetto. Salmo 130. Canto dei pellegrinaggi. Da luoghi profondi io grido a te, o Eterno. O Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche. Se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso di te vi è perdono, affinché tu sia temuto. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le guardie il mattino. Sì, più che le guardie il mattino. O Israele, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia. E presso di Lui vi è redenzione completa. Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Riprendendo dal versetto 1, notiamo in quale condizione il salmista si trova e quello che fa. Da luoghi profondi io grido a te, o Eterno. Da dove grida? Dove si trova? Luoghi profondi. Da luoghi di grandi afflizioni, da luoghi difficilissimi, dove l'anima è afflitta e lo spirito abbattuto, è in luoghi profondi che egli grida a Dio. Allora, noi vediamo più volte nella Bibbia uomini che gridano a Dio in luoghi luoghi profondi. I tre amici di Daniele si trovavano in un luogo profondo. Dove era? Era caldo, una fornace. Non c'era speranza. Gridavano a Dio. Daniele stesso, più avanti nel libro, si trovava in un luogo profondo con dei compagni che non voleva, che sarebbero i leoni. E lui gridava a Dio. Giuseppe in Egitto si trovava in un luogo profondo, in carcere, ingiustamente dimenticato. Davide doveva fuggire da Saul. E quasi tutti lo tradivano. Quelli che avevano aiutato lo tradivano. Saul è là, è là. In luogo profondo. E gridava a Dio. Giona. Finché era in nave, non era un luogo profondo. Dormiva durante la tempesta tranquillo. E poi si trovava in un luogo profondo. Dentro la ventre di un pesce grande. In fondo al mare. E lui da lì pregava. Quindi ci sono luoghi profondi della vita ed è un posto ottimo per cercare Dio. Ma qual è il luogo più profondo? Qual è il luogo più profondo? Pensate. Cosa intende il salmista quando dice luoghi profondi? Lui stesso spiega cosa intende. Dove si capisce cosa intende lui con luoghi profondi? È scritto lì, nel questo salmo, è scritto nei versetti 3 e 4. E lui spiega qual è questo luogo profondo. Se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ecco il suo luogo profondo. Ma prezzo di te vi è perdono affinché tu sia temuto. Il salmista è aggravato per il suo peccato nei confronti di Dio. Egli vede il fatto di essere colpevole davanti a Dio come un luogo profondo da cui è impossibile uscire per conto suo. Il luogo più profondo in cui possiamo trovarci è essere colpevoli davanti a Dio. Perché se io perdo mia moglie, se perdo la salute, se perdo il lavoro, ma Dio è con me, io posso avere pace. Se io mi trovo in problemi grossi, ma io ho Dio con me, io posso avere pace. Ma se io mi trovo colpevole di peccato, quindi Dio si allontana da me, non c'è pace, non c'è riposo. Io sto male, può andare bene tutto il resto, ma io sto male perché dentro non ho pace. Questo è il vero luogo profondo. Davide ha scritto Salmo 51 parlando di questo luogo profondo, di essere coperto con il suo peccato, e scrive: poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti, ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Davide era afflitto. Mi pare Salmo 32 parla che finché ho taciuto, la tua mano pesava su di me, giorno e notte, non avevo pace nel cuore. Allora, se tu vuoi pace, che vale più di tutto, e la gioia del Signore, devi capire la gravità del tuo peccato. Devi capire quanto è terribile, quanto è un'offesa contro Dio, che ti ostacola da comunione. Il fatto di essere salvato, se tu hai peccato non confessato, ti ostacola dalla comunione con Dio. Matteo 5. Gesù spiega come arrivare alla salvezza. E dove si inizia su questa via? Qual è l'inizio per trovare la salvezza? Beati i poveri in spirito. Signore, guardami, guarda la mia condizione spirituale, sono un disastro, sono senza nulla. Poi dice: beati quelli che, capendo la condizione di povertà spirituale, fanno cordoglio, afflitti dalla loro condizione. Questo è l'inizio della via che porta al perdono. Quindi prego che ognuno di noi riconoscerà che il peccato ostacola comunione con Dio, perché Dio è santo. Dio non può avere comunione con uno ancora coperto di peccato. Dio è santissimo, non si può mischiare Dio con peccato. Il salmista capiva la gravità del suo peccato e per questo era afflitto, non per le circostanze della vita, era afflitto a causa del suo peccato. Allora cosa fa? Dove si rivolge? O a chi si rivolge? Cosa facciamo umanamente quando siamo abbattuti, afflitti? Ci rivolgiamo prima di tutto a noi stessi. Cosa devo fare? Devo manipolare, devo insistere, devo spingere, devo combattere per uscire. Devo cercare di vincere su questa persona. Cerchiamo, quando siamo in luoghi profondi, con la prepotenza di vincere, con la furbizia, con le nostre forze. Non funzionando, ci rivolgiamo ad amici, ad altri, a meno chi può ascoltarci. Ci rivolgiamo alla religione, ci rivolgiamo ad altri mezzi. Ma non esistono soluzioni. C'è una soluzione. C'è solo uno che può liberarci dalle afflizioni, quelli dei cuori, ed è Dio. Perciò il salmista, sapendo questo, grida a Dio, grida all'unico Salvatore e Signore, il suo Creatore, egli grida a colui che ha creato tutto e a colui contro il quale aveva peccato. Interessante, lui grida a Dio contro il quale aveva peccato. Cosa vuol dire gridare a Dio? Ma andiamo avanti nel Salmo e ci aiuterà a capire il cuore di chi grida a Dio. Posso dire semplicemente, vuol dire porre le tue speranze in Dio. Solo tu puoi salvarmi, solo tu puoi perdonarmi, solo tu puoi liberarmi da questo. Nel versetto 2 comprendiamo meglio il cuore con il quale il salmista grida a Dio. Dobbiamo anche noi avere questo cuore quando ci rivolgiamo a Dio. Leggo versetto 2. Oh Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche. È una preghiera. Egli prega Dio guardando, fissando gli occhi su Dio. Oh Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche. Lui non guarda né a destra né a sinistra. Non ha altre speranze. Spera in Dio e in Dio solo. Vuole che Dio ascolti le sue suppliche. Non si rivolge a nessun altro. Non è che prova Dio insieme a tanti altri mezzi. Prova solo Dio. Quando tu ti trovi in luoghi profondi, quando tu ti trovi con cuore agitato e non hai pace, turbato, abbattuto, arrabbiato, luoghi profondi, dove cerchi aiuto? Dove ti rivolgi? Cerchi di ignorare il problema, non pensarci, riempire la vita con altre cose, impegni, sciocchezze, quello che ti fa non pensare? Ho parlato con una giovane signora, signorina, non tanto tempo fa, e che non avevo mai conosciuto, e parlando con lei ho capito, wow, che vita piena! Ah, non hai tempo! Tu lavori, poi corri in palestra, poi vai là, poi fai qua, non hai mai... Eh no, così non ho tempo di pensare. Mi ha detto, così non ho tempo di pensare. Quindi, luogo profondo, non c'è pace, la soluzione non è una soluzione. Quello che certi tentano di fare, riempire la vita, così non ci penso, ma non toglie dolori, non dà la pace. Dove ti rivolgi? Il salmista sapeva rivolgersi a Dio, fissando gli occhi su Dio. Nei versetti 3 e 4, il salmista rivela il motivo per cui si trova nei luoghi profondi. Spiega perché è così abbattuto. Leggo versetto 3. Se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Questo versetto ci mostra qual è il luogo più profondo della vita. Il salmista aveva peccato. E pensando al suo peccato, se tu dovessi tener conto del mio peccato, se non ci fosse perdono, non potrei resistere. Sarei distrutto. Lui sapeva che Dio è santo e odia il peccato. Lui sapeva che i nostri peccati sono un grave offesa a Dio. Quindi, egli sa che il suo problema più grande è il suo peccato. Essere colpevole davanti a Dio, anche se non mi rendo conto, è il luogo più profondo che esiste. Può essere come tratto i figli, come tratto la moglie o il marito, può essere come parlo con i colleghi, può essere come penso dentro di me. Posso essere colpevole davanti a Dio per tanti motivi e mi rende in un luogo profondo. E il salmista sa che non c'è alcun modo di uscire da questo, perché dice, se tu dovessi tener conto delle colpe, oh Signore, chi potrebbe resistere? Nessuno. Nessuno. Lui sa che al giorno di giudizio chi arriva davanti a te, per merito proprio, non avrà speranza. Chi potrebbe resistere? Vuol dire quello. Apocalisse 6, ho letto altre volte, ma ci fa capire che non si resiste davanti a Dio. Apocalisse 6 è quando Dio sta per iniziare a giudicare il mondo. e sta mandando dei giudizi sul mondo. E qui leggiamo come sarà, e notate che non c'è nessuno che resiste, tutti sono terrorizzati. Leggo Apocalisse 6, da 14 a 17. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Qualunque persona arriva davanti a Dio dopo la morte, ancora con il proprio peccato, non potrà resistere all'ira di Dio. L'ira di Dio scatenerà contro quella persona e lo manderà al tormento eterno, giorno e notte, tormento totale, costante, che non finirà mai. Nessuno potrà resistere all'ira di Dio nel giorno di giudizio. Malachia, vi leggo io, 3:2. Chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Nessuno. Oggi tanti credenti non vedono il peccato come una cosa grave. Fratello, sorella, sai che quello è peccato? Sì, hai ragione. Sì, non avrei dovuto agire così. Non capendo la gravità del peccato. La vedono: sì, dovrei migliorare. Sì, non sto camminando tanto bene, è vero. Mi sono lasciato andare. Sì, ho della pigrizia spirituale, lo sai. Sì, lo so che non è buona compagnia. Sì, dovrei non fare quello. Sì, non dovrei parlare così in casa. È vero, è vero. Ma non la vedono come grave. Non sono afflitti, non hanno timore della dura, terribile disciplina di Dio. Questo è per chi è credente. Leggete della disciplina di Dio nell'Antico Testamento. Cosa faceva? Cosa mandava contro il suo popolo amato? Dobbiamo avere un santo timore di Dio. I nostri peccati non sono un piccolo problema che dovremmo migliorare. Il salmista non era così. Lui capiva quanto è terribile ogni peccato e perciò dichiara con timore: se tu dovessi tenere conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Se tu vuoi crescere, se tu vuoi più gioia, se tu vuoi più di Cristo, chiedi a Dio, impegnati: Signore, mostrami più della tua santità che posso vedere più del mio peccato. Mostrami di più quanto il mio peccato è abominevole, è un'offesa a te, e quanto l'unico perdono è quando tu mandi la tua ira su Gesù Cristo al mio posto, ed io posso vedere ogni peccato come quello che ha spinto la tua ira a cadere su di lui. Allora posso avere la gioia e la pace della salvezza, posso essere uno strumento usato da Dio. Il salmista capiva quanto è terribile il suo peccato, ed è per questo che dichiara che nessuno potrebbe resistere davanti all'Eterno se Dio dovesse tenere conto delle colpe. Nel giorno del giudizio Dio terrà conto dei peccati. Perciò nel versetto 4 il salmista dichiara la meravigliosa verità che gli dava immensa gioia. Leggo 3 e 4 insieme. Se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto. Presso di Dio c'è una via per il quale l'uomo peccatore può essere perdonato. Questa via vale sia per chi non è ancora arrivato alla salvezza, ma vale anche per chi è già credente ma di nuovo pecca. Per chi capisce quanto è terribile il peccato, non c'è nulla di più bello che il perdono. Il perdono di Dio è un perdono vero, totale, che cancella il peccato. Viene tutto caricato su Cristo, completamente tolto dalla vita della persona che si ravvede e guarda a Cristo come il suo perdono. Ma come può Dio perdonare e cancellare il peccato, visto che Dio ha stabilito che il peccato deve essere punito con la separazione eterna? Dio ha stabilito che il salario del peccato è la morte. Come può peccare? Nell'Antico Testamento gli uomini dovevano sacrificare animali per ottenere perdono, mettendo le mani sulla testa dell'animale quando veniva scozzato, in modo che dicevano: Signore, io ho peccato contro di te, merito io la morte nei tuoi confronti. Questo animale è un simbolo del sacrificio che tu manderai per il mio peccato. E se loro guardavano con fede a quel simbolo, pensando al Cristo che doveva venire, venivano perdonati, perché un sostituto moriva per loro. Allora, come può Dio perdonare il peccato? Vediamo nelle animali. Dio perdonava i peccati quando qualcun altro prendeva la colpa su di sé al posto del peccatore. E allora Dio non contava più, non imputava più a quella persona il proprio peccato, perché dice: no, non è più il tuo peccato, l'ho dato al sostituto. Salmo 32, Davide parla di questo quando lui dice: beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Quando un uomo si ravvede sinceramente, avendo visto la gravità del proprio peccato e credendo che Dio ha mandato Gesù Cristo come sostituto per il suo peccato, Dio carica il peccato di quell'uomo su Cristo e Cristo paga la condanna. E l'iniquità di quell'uomo non viene più imputato a lui, ma al sostituto Gesù Cristo. L'Antico Testamento ci mostra Cristo nei tipi, negli animali. Nel Nuovo Testamento viene dimostrato. Evangelo di Giovanni, Giovanni Battista, capitolo 1, versetto 29, sta lì, vede Gesù passare. Il giorno seguente, Giovanni Battista vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. C'è perdono presso di Dio per mezzo di Gesù Cristo e il suo sacrificio sulla croce. Quando Gesù spiega il suo sacrificio ai discepoli nell'ultima cena, spiega che stava per spargere il suo sangue per il perdono dei peccati di molti. Vi leggo le parole di Gesù in Matteo 26, 28. Perché questo, mostrando il calice, ed era un simbolo, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Il sacrificio di Gesù è il mezzo per il quale possiamo essere perdonati dai nostri peccati. Che cambia se tu sei giovane? Che cambia vivere fino ad 87 anni con un'ottima salute, mente che funziona, un bel lavoro, quindi soldi per divertirsi, fare le cose belle, una bella vita, morire e trovarsi davanti al giudizio e avere davanti a te tormento eterno? Che serve? Ma che serve? A 87 anni sono niente. Lì davanti c'è il tormento eterno. I coetanei di Abramo sono morti da più di 3700 anni. e che hanno avuto una vita bella, una vita brutta, dopo 3700 anni in tormento costante, non importa nulla. E per un credente di vivere senza comunione con Dio, che serve? Se non ho perdono, che serve non voler arrendermi, non voler umiliarmi, non voler confessare? Che serve? Perché questa durezza di cuore, non voglio umiliarmi e chiedere perdono di cuore? Ma che serve? Perché se chiedo, chiedo a metà, ah, perdonami, perdonami, come un bambino, e non voglio dire, oh Signore, perdonami. E secondariamente vado dalle persone. Atti 10:43 ci ricorda che Gesù è il mezzo per ottenere perdono. A lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. E questo non era solo il piano nell'Antico Testamento che Gesù sarebbe venuto per pagare prima di aver creato il mondo. Dio ha stabilito questo. Vi leggo Efesini 1, da 3 a 7, in cui noi comprendiamo, è chiaro, che prima di aver creato il mondo, Dio aveva stabilito Gesù come mezzo del perdono per poter adottarci come figli. Leggo, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grande grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua gloria. Prima di aver fondato il mondo, Dio aveva stabilito il perdono per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Quindi, per conto nostro, a causa dei nostri peccati, siamo sotto condanna, sotto la potestà delle tenebre, questo è naturalmente. In Cristo c'è perdono che ci porta fuori dalle tenebre al regno del Figlio di Dio. Colossesi 1:12 dice questo, rendendo grazie a Dio e Padre, che ci è fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Io prego che possiamo vedere di più la gravità del peccato per essere meravigliati del dono del perdono. Tornando al Salmo 130, perché Dio perdona? Perché perdona? Versetto 4 ci spiega perché perdona. Presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto. Dio perdona affinché egli sia temuto, perché Dio vuole benedirci. E sa, l'unico modo che noi possiamo vivere in benedizione con Dio è di vivere con un santo timore di Dio. Può un uomo lavorare con cavi di alta tensione che sono accesi, se non ha un certo timore di quei cavi che basta toccare una volta e muori, può star bene lavorando con quei cavi se non ha un certo timore che lo fa rispettare? È un uomo che lavora in un laboratorio con delle batterie e virus strapotenti, sai, un laboratorio dove ci sono sette serie di porte blindate perché nessuno deve mai rubare queste perché potrebbero distruggere tutta la nazione. E uno che sta dentro tutto coperto può trattare con leggerezza le precauzioni che uno bisogna prendere per non infettarsi? O deve lavorare con un certo timore, non paura che lo ostacola, ma timore di non sbagliare, di seguire ogni normative di come fare per non contaminarsi. Dio sa che l'unico modo che noi possiamo essere benedetti è di avere il timore di Lui. E quindi Egli perdona affinché sia temuto, perché Dio vuole benedire, ma non può benedire, perché se noi non vediamo Dio come santo, da temere e da avere riverenza nei Suoi confronti. Non c'è modo di avvicinarti a Dio se non con riverenza e timore. Se no, ti stai avvicinando ad un falso Dio, non al vero Dio. In che modo il perdono ti aiuta a temere Dio? Dice, presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto. Allora, come mai che il perdono mi fa temere Dio? Perché il vero perdono arriva solamente se io riconosco la gravità del mio peccato nei confronti di Dio. Oh, Signore, ho peccato contro di te, ho peccato contro di te, merito l'ira eterna, ma c'è Cristo, c'è Cristo, c'è Cristo. Allora, posso gioire nel perdono e vedere Dio come santo e avrò un santo timore e riverenza per Lui. E allora posso avere gioia che Dio mi ha perdonato. Invece, se io non riconosco la gravità del mio peccato nei confronti di Dio, ma Marco, hai peccato? Eh sì, va bene, Signore, perdonami, amen. E non vedo la gravità. Non avrò timore di Dio e non sarò mai vicino a Dio. Addirittura c'è da chiedere se mai sarò perdonato, perché non è veramente chiedere perdono se è fatto con una leggerezza. Quindi da questo brano comprendiamo che l'unico modo di avere un rapporto stretto con Dio è di vivere con timore e riverenza nei confronti di Dio, gioiosi per il perdono. Il salmista ha visto la gravità del suo peccato, ha capito che presso Dio c'è perdono per mezzo del sostituto. Allora che cosa fa? Egli si rivolge a Dio aspettando il perdono. Leggo versetto 5 e 6. Questi versetti ci dimostrano il cuore di uno che veramente desidera il perdono con tutto il cuore. Io aspetto l'Eterno. L'anima mia l'aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le guardie il mattino. Sì, più che le guardie il mattino. Il salmista aveva confessato il suo peccato a Dio e non si sposta da guardare a Dio. Non si sposta. Egli vuole perdono più di quanto vuole la vita stessa. Perciò non si muove da guardare costantemente a Dio. Lui attende il Signore e non nulla può farlo allontanarsi né a destra né a sinistra. Egli descrive il suo desiderio per il perdono come più forte di quanto è il desiderio per le guardie notturne di vedere arrivare il mattino. Allora, le guardie che proteggevano la città di notte, nel buio, era un momento non tanto bello, era brutto. Non sapevi che c'era un nemico lì sotto le mura che cercava di mirarti e tu non li vedeva. Loro vedevano te, ma tu non vedevi loro. Era spaventoso. E loro stavano lì, non vedendo l'ora che arrivasse il mattino. E lui dice, molto più di quanto loro aspettano il mattino, io aspetto te. Non mi muovo. Non mi muovo, io aspetto te. E io aspetto te perché? Perché spero nella sua parola. Non pone la sua speranza in alcun'altra cosa. Non nei suoi ragionamenti, né in altre persone. Lui spera fermamente in quello che Dio dichiara nella sua parola. Dio promette di perdonare chi viene a Lui con cuore ravveduto, allora Lui mi perdonerà, perché io vengo a Lui con quel cuore. Spera nella parola di Dio. Crede a quello che Dio dichiara nella sua parola. Tu speri nella parola di Dio. Non credi intellettualmente, ma speri nella parola di Dio. Signore, tu sei con me. E come lo sai? Perché Lui ha promesso di non lasciarmi e non abbandonarmi. Signore, tu stai gestendo questa prova terribile per il mio bene. E come lo sai? Guarda come ti va male. Perché lui mi ha promesso che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E lui, perché mi ha amato per primo, mi permette di amarlo. Tu speri nella parola di Dio? Ti fidi veramente? Veramente? Perché se io spero nella parola di Dio, io non pecco. Pensate, se io mi fido di quello che Dio mi dice, io non pecco. Perché io cammino guardando a Dio, perché spero in quello che dice, e quando io spero in quello che il peccato mi offre, che io pecco. Il salmista poteva dire, io aspetto l'Eterno, io spero nella sua parola. O io prego che noi possiamo sperare nella parola di Dio, perché la parola di Dio non delude. Chi spera in Lui non sarà mai deluso. È importante capire che tipo di cuore ci serve avere nei confronti di Dio. Serve un cuore che guarda Dio con tutto il cuore e non guarda né a destra né a sinistra. Spera in Dio totalmente e costantemente. Perciò è giusto per ciascuno di chiedersi, ma io veramente spero in Dio? Io riconosco il mio bisogno di perdono? Vedo il mio peccato come il mio problema più grande? Se non ho ancora ricevuto la salvezza, capisco che la mia condanna è il problema più grande che ho. Se sono già credente, capisco che ogni volta che pecco è un problema terribile e che ho bisogno di perdono per poter rientrare in un rapporto di comunione con Dio. Se noi comprendiamo quanto è terribile il nostro peccato, allora comprenderemo quanto è meraviglioso il perdono. Il perdono che possiamo avere per mezzo di Gesù Cristo. E allora anche noi aspetteremo l'Eterno con tutto il nostro cuore, perché speriamo nella sua parola. Non è scritto in modo diretto, ma è chiarissimo che il salmista è stato perdonato. Perché posso dire quello se non è scritto? Molto semplice. Dio promette di perdonare chi viene a lui con cuore umile. Promette. Il salmista è andato a Dio con cuore umile, sperando in Dio. E allora è stato perdonato. E vediamo dal risultato. Leggo quello che lui voleva fare adesso che ha la gioia del perdono. Versetto 7 e 8. O Israele, lui si rivolge a loro, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso di Lui vi è redenzione completa. Egli ridimerà Israele da tutte le sue iniquità. Avendo trovato il perdono e la gioia che c'è con esso, il salmista vuole che gli altri abbiano questa gioia. Vuole che ricevano il perdono per i loro peccati in modo da non subire la condanna eterna. Vuole che ricevano il perdono per avere la gioia della salvezza che ha lui adesso. Perciò esorta gli altri di sperare nell'Eterno. Dichiara loro che presso Dio c'è misericordia, c'è la redenzione completa. Dichiara che Dio redimerà suo popolo da che cosa? Da tutte le loro iniquità. Notate che sperare nell'Eterno non vuol dire, attenzione a questo, sperare nell'Eterno non vuol dire sperare che Dio ci darà la vita terrena che vogliamo noi. Non vuol dire, oh Signore, io spero in te che tu risolverai i miei problemi come voglio io. Non è quello sperare nell'Eterno. Sperare nell'Eterno è sperare in quello che Dio ha dichiarato. Fidarmi di Lui. E Lui ha dichiarato di offrirmi perdono e la vita eterna con Lui, e di non abbandonarmi in questa vita, e di gestire tutto per mio vero bene, e di santificarmi. Io mi fido di Lui, spero in Lui, non in quello che io concepisco come bella vita. Dio offre il perdono e la redenzione. Offre misericordia per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il senso di veramente sperare nell'Eterno. Questa è la vera speranza in Dio. La misericordia e la redenzione sono doni che valgono più di qualsiasi benedizione terrena che potremo mai ricevere. Questo è il messaggio che il salmista proclama ad Israele e questo è il messaggio che noi dobbiamo proclamare ad altri. Quindi dobbiamo proclamare che ogni peccato è una grave offesa a Dio. Noi pensiamo ai nostri peccati nel senso orizzontale, cosa hanno fatto per il nostro rapporto con gli altri, i danni che ci hanno fatti nella vita, e ci hanno fatto danni, ma soprattutto i nostri peccati hanno danneggiato, distrutto il nostro rapporto con Dio. E quindi dobbiamo proclamare che ogni peccato è una grave offesa a Dio, dobbiamo proclamare che il giudizio sta arrivando. E sarà terribile, eternamente terribile, per chiunque si trova davanti al giudizio ancora coperto con i propri peccati e abbiamo peccato tutti. Dobbiamo proclamare l'impossibilità di scappare dal giudizio. Chi può resistere? Nessuno. Però possiamo anche proclamare che per grazia Dio è misericordioso, non al giudizio, è misericordioso oggi. E offre perdono oggi. Offre di togliere la vita piena di peccato e dare una nuova vita. Offre di caricare Cristo con i peccati di un peccatore. Per chi si ravvede e crede in Gesù Cristo come Signore e Salvatore. E questo vale per chi non ha Cristo. E questo vale per chi ha Cristo ma è caduto oggi nel peccato. C'è piena redenzione per tutte le iniquità. Allora, fra tutti i problemi della vita, fra tutti i tuoi problemi, qual è il luogo più profondo di tutti? Qual è il problema più grave, più terribile di tutti? Il tuo peccato contro Dio. Quello è il problema. Gli altri passeranno, quello non passerà mai se non ottieni il perdono. Questa è la condizione peggiore in cui possiamo trovarci. Dio odia i nostri peccati, punirà i nostri peccati, ma Dio è pronto a perdonare oggi i peccati se noi riconosciamo la gravità e confessiamo i peccati, vedendo Gesù Cristo come chi può pagare per noi. Ma se tu sei già in Cristo, continui a peccare e bisogna confessare, veramente confessare, capire che il mio peccato mi crea grandi problemi. Quindi andiamo a Dio. Io invito tutti di andare a Dio per ottenere il perdono. Non venendo con leggerezza, va bene, signori. No, signori, ho peccato contro di te. E guardo a Cristo, che è morto per peccatori, perché presso di Lui c'è perdono. Grazie a Dio per questo. Preghiamo. Signori, sei santo. È una parola e comprendiamo pochissimo di questa parola. Tu sei santissimo. La Bibbia dice sei tre volte santo. Dice che i cherubini non smettono mai di lodarti dicendo santo, santo, santo è l'Eterno, giorno e notte, per tutti i secoli dei secoli. Quanto sei santo. E Padre, la tua santità vuol dire che i nostri peccati sono veramente abominevoli, sono terribili, sono un'offesa più di quanto possiamo concepire contro di te. Ti prego, Padre, mostraci di più, aprici gli occhi del cuore affinché possiamo vedere quanto i nostri peccati sono terribili e affinché possiamo vedere quanto è meraviglioso il perdono in Gesù Cristo. La persona più malvagia può essere perdonata se si rivolge a te con cuore umile, guardando a Cristo, mentre la persona più buona sarà mandata al tormento eterno se non ottiene perdono per i suoi peccati, pur essendo meno di quell'altra persona. Però non solo per arrivare alla salvezza ci serve perdono. Chi è già salvato ancora cade. E quanto abbiamo bisogno di vedere che il nostro peccato è terribile e ci ostacola dalla comunione con te, ci ostacolo da avere i frutti dello Spirito, ci ostacolo da essere strumenti utili a te. E se andiamo avanti, metti perfino in dubbio il fatto di essere salvati. O Padre, che possiamo, ti prego, farci comprendere di più la tua santità, la gravità del peccato, per vedere quanto è prezioso e meraviglioso il perdono, questo dono ineffabile. Tutto perché Gesù Cristo si è caricato con i peccati degli uomini. Tutti coloro che si rivederanno ha pagato lui. Grazie per questa salvezza. Fa sì che possiamo viverla. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.